voce imperiosa, uno dei bravi, portavoce del prepotente di turno, il povero Don Abbondio, come ci racconta Manzoni nei Prometti Sposi, rimase molto perplesso. No? Poi le cose sono andate bene, come sappiamo, e Renzo e Lucia si sono sposati. Però questo divieto risuona nella storia, non solo per i matrimoni tra un uomo e una donna, ma anche per tanti altri matrimoni. C'è al giorno d'oggi, o nel tempo, un divorzio che viene proclamato come necessario, una lontananza che diventa sempre più abissale, fede e ragione, un matrimonio che non sta da fare. Il Vangelo di oggi, nella felice coincidenza, provvidenziale coincidenza della festa di Maria, viene a ricordarci che invece fede e ragione non solo possono, ma devono stare insieme. Guardando la storia ci siamo accorti come questo divorzio si è consumato molte volte. Cito una data e un caso clamoroso, 1789, rivoluzione francese, quando si è proclamata la Dea Ragione, la nuova divinità, e la religione è stata messa da parte. Non abbiamo fatto molte conquiste, alcune sì, alcuni valori sociali, civili, ma anche tante strutture. Giovanni Paolo II ci regalò una enciclica, Fides et Ratio. Michelangelo diceva che sono le due ali che Dio ci ha dato per salire fino a Lui. Abbiamo bisogno dell'intelligenza, abbiamo bisogno della fede. L'intelligenza perché è quel dono caratteristico, esclusivo dell'animale superiore che siamo noi, uomini, le persone umane, animali superiori perché dotati di ragione, e la ragione è in qualche modo una scintilla dell'immagine di Dio, e perciò la dobbiamo onorare, dobbiamo essere fieri di questo. E Maria usa la ragione quando l'angelo le si presenta con un saluto altisonante, mai nell'Antico Testamento è risuonato un saluto così solenne, ed è disorientata. Rallegrati Maria, non ave, ma rallegrati, gioisci, tu che sei stata colmata della grazia di Dio, in te c'è la pienezza dell'amore di Dio, il Signore è con te, non è l'augurio, il Signore sia con te, è con te, è un dato di fatto, e Maria è disorientata, la sua ragione si spazzola davanti a questa realtà così grande, per lei umile donna, umile ragazzina di Nazaret, però, dice il Vangelo, andava pensando, non entra in sì, non si lascia prendere da una forma di ansia, ma pensa, cerca di riflettere, anche se non riesce a capire il senso di quelle parole che poi l'angelo un po' alla volta spiega. Ma ancora una volta la ragione ha un sobbalzo quando le viene annunciata una maternità, le viene annunciato che lei deve dare il nome a questo bambino e sarà Gesù, quando sappiamo che già aveva iniziato la prima fase del matrimonio con Giuseppe, e sappiamo anche che Giuseppe, il padre, era colui che dava il nome al bambino, e nel dare il nome in qualche modo ne riconosceva la paternità, quindi un atto anche giuridico, pubblico, solenne. E Giuseppe neanche una parola, eppure c'è, è lei che deve dare il nome. E quindi capite ancora un momento di confusione, ma come devo avere un bambino e devo dare io il nome? E allora pone la domanda, come verrà questo? Io sono vergine, io so. La domanda, che è il segno dell'intelligenza? Non pensiate che il dubbio sia una mancanza di fede, e il dubbio è un sussulto dell'intelligenza, è la intelligenza che si interroga, che chiede, che cerca di andare avanti. Certo, il dubbio poi è in attesa anche di una risposta, e vogliamo pensare che sia una risposta luminosa, fruttuosa, che scioglie il dubbio e aiuta una promozione, aiuta il progresso, la conquista. Quindi è una donna intelligente. Maria non è la bambolina di Dio che accoglie, non capisce niente, è una che pensa, che riflette, quindi l'uso della ragione. La ragione conosce anche dei limiti, Lo diceva Pascal in un celebre pensiero, l'ultimo passo della ragione è quello di ammettere che ci siano infinite ragioni che la superano. Tradotto in termini semplici, io capisco che non posso capire Dio, perché se capissi Dio sarebbe piccolo come la mia testa e quindi non sarebbe più Dio. Quindi io devo ammettere che ci siano dei vuoti, degli spazi di silenzio, che ci sia qualcosa che va al di là di quello che io posso capire. E allora devo solo rassegnarmi a dire non ce la faccio. C'è un modo per compiere quel salto, anzi quell'abisso che ci separa tra la realtà e la comprensione piena della realtà. E questo grande balzo, questo grande salto si chiama l'amore. Quando vi siete sposati o quando noi siamo diventati sacerdoti, non abbiamo maturato la scelta dopo una serie di ragionamenti o di calcoli. Certo che abbiamo usato l'intelligenza, abbiamo usato la ricerca, si chiama nel linguaggio spirituale discernimento, ma poi ad un certo punto la decisione non viene per un risultato matematico, logico, viene per un sussulto di amore. Uno non si sposa perché dice adesso so tutto di te, ho capito tutto di te e tu hai capito tutto di me. Ci siamo frequentati, abbiamo cercato di capirci, abbiamo provato che potevamo costruire insieme le nostre esistenze, ma ad un certo punto io so che tu mi ami e so che io ti amo. Ecco, la fede e la ragione, potremmo dire la ragione e l'amore, la fede in qualche modo è un equivalente dell'amore. Maria cosa fa? Ad un certo punto, quando ha posto delle domande, ha cercato di capire per quel tanto di strada che poteva capire, poi ad un certo punto dice, ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola, cioè io mi rimetto alla tua volontà per un slancio di amore. E mi piace ripetere che questa espressione di Maria è un po' il codice di ogni espressione corretta nei confronti di Dio, caratterizzata da tre elementi che dovrebbero accompagnare sempre il nostro rapporto con Dio. È una risposta positiva, è una risposta pronta, è una risposta gioiosa. È una risposta positiva, io potevo dire anche no. E Dio non prende mai nessuno per il collo, perché se ci prendesse anche per il collo sarebbe violenza, e dove c'è violenza non può fiorire l'amore. Quindi ci lascia sempre anche questo spazio pericoloso, terribile, di libertà, per il quale possiamo anche rifiutare la proposta di Dio. Maria aderisce, dice il suo sì. Il suo sì lo dice con prontezza. Avrebbe potuto chiedere un supplemento di tempo, è ragionevole nella nostra esperienza umana, quotidiana, quando ci viene qualcosa, chiesto qualcosa di insolito, di grande, di prendere tempo, di riflettere, di consultarci. Maria avrebbe potuto dire all'angelo, vieni domani che ti penso, vieni tra la settimana che ti consulto, vieni. No, la sua risposta è pronta, non solo positiva, ma è pronta. E c'è un terzo elemento che sfugge al lettore perché non così evidente come i primi due, che è quello della gioia. Il Signore non vuole delle risposte rassegnate o biascicate, vuole delle risposte gioiose. Dove troviamo allora la gioia nella risposta di Maria? E dobbiamo rifarci al testo greco, che ha una forma verbale inesistente nelle nostre lingue, è il modo ottativo, è il modo, vorrei dire, del desiderio, dell'aspirazione della gioia. Per cui, ecco che l'amore, dopo che l'intelligenza ha compiuto i suoi primi passi, dopo che ha compiuto tutto quello che poteva raggiungere con appunto la comprensione dell'intelligenza, ecco che lascia spazio all'amore, che non è in qualche modo un antidoto, non è una contraddizione, tantomeno un'antitesi, è il prolungamento, l'ago dell'intelligenza si ferma perché non ha più risorse, va avanti la fede, va avanti l'amore. Questo matrimonio sta da fare, Maria l'ha fatto, l'augurio e l'intercessione che anche noi possiamo felicemente combinare alla nostra esistenza l'utilizzo dell'intelligenza, dell'esperienza, del progresso, e si combina con la fede e con l'amore in Dio, ma nell'uomo.